realizzazione come un modo di espressione della personalità del soggetto nel contesto sociale del quale egli è inserito. L'uomo si manifesta attraverso una libera determinazione della sua volontà, attraverso l'accettazione di un processo realizzativo che tende a conseguire talune finalità, a raggiungere taluni obiettivi che sono significativi della vita sociale e perché significativi determinano l'interessamento del diritto, l'interessamento dell'autorità sociale. Quindi lo schema di comportamento che ci si presenta in certo modo come dominante è quello della azione in senso stretto, cioè un comportamento positivo di una volontà che si esprime in atti in un contesto più o meno complesso e che si conclude con la realizzazione di una nuova situazione sociale. Basta però una anche modesta osservazione per rendersi conto che l'iniziativa, la scelta del soggetto che dà luogo a qualche cosa che il diritto apprezza e nel caso nostro apprezza come reato cui fa conseguire una pena non si esprime soltanto nella forma di un comportamento positivo, ma talvolta si manifesta nella forma di un comportamento negativo. E non dico a caso comportamento perché, come vedremo, di comportamento, di un atteggiamento significativo del soggetto si può e si deve parlare, sia che si tratti di un comportamento commissivo, di un'azione positiva, sia che si tratti di un atteggiamento negativo del soggetto. Atteggiamento che porti ad uno di questi due risultati, o una modifica della realtà sociale in modo non dissimile da quanto avviene attraverso il comportamento. Il caso della morte di un bambino non per un'azione violenta, ma perché abbandonato tutte le altre delle cure che sarebbero doverose. Quindi c'è questa forma di comportamento negativo che produce egualmente una realtà nuova, socialmente apprezzata, costituente reato, ovvero un comportamento negativo che in effetti non produce nessuna situazione nuova, ma che è rilevante per il diritto proprio perché mania di produrre quella situazione nuova che in taluni casi il diritto indica, cioè che il diritto non domanda soltanto, come avviene in alcuni casi, di lasciare inalterata la realtà sociale, ma domanda in altri casi di alterare la realtà sociale. Quindi vi sono dei comandi di carattere positivo e vi sono dei comandi di carattere negativo. Se il comando è di carattere positivo, il non adempiere al comando, il disobbedire, il comportarsi in modo negativo, significa non creare quella situazione nuova che il diritto aveva di mio, come nel caso della onesta denuncia di reati o omissione di atti di ufficio, nei quali casi il diritto si attende dal soggetto una collaborazione nella amministrazione della giustizia o della pubblica amministrazione, e il comportamento del soggetto si esprime nel far mancare la denuncia, cioè una conoscenza del reato, nel far mancare l'atto di ufficio dovuto, desiderato dal diritto. Quindi comportamento negativo che produce un duplice effetto: o di determinare quello che non doveva essere determinato e quindi di alterare quello che non doveva essere alterato, ovvero di non porre in essere, di non modificare quella realtà che invece il diritto esigeva fosse modificata nell'interesse della politica. E quindi questa è una distinzione nell'ambito dei comportamenti umani che si riporta ad una intuizione generale che è propria della vita morale oltre che della vita giuridica. E del resto vi è noto il collegamento che c'è tra esperienza morale ed esperienza giuridica. Nella esperienza morale l'attesa è un'attesa della coscienza, nella esperienza giuridica l'attesa è un'attesa della società, del potere sociale, dell'autorità che organizza, ma non cambia. Questa duplicità di indirizzo, in forza della quale le norme, le regole per l'operare dell'uomo in campo morale come in campo sociale sono talora regole che impegnano al fare, talora regole che impegnano al non fare, e finalità morali e giuridiche si perseguono talvolta mediante una astensione considerata come un dovere, talvolta invece mediante una azione considerata come un dovere. E quindi il comportamento che non adempie al comando morale, al comando giuridico, è un comportamento positivo laddove si chiedeva al soggetto di astenersi dal fare, di astenersi dall'uccidere, o invece un comportamento negativo laddove al soggetto si chiedeva di attivarsi, di fare qualche cosa che servisse a realizzare finalità morali, finalità giuridica. E quindi non c'è dubbio che vi sono questi due modi di comandare nella vita sociale per restringere la nostra attenzione al nostro campo, e vi sono due modi di disobbedire, e i due modi di disobbedire sono ovviamente puntualmente antitetici ai modi di comandare. Se si comanda di fare, il male è di non fare. Se si comanda di non fare, il male sociale è fare quello che non si dovrebbe invece fare. E quindi che vi siano questi due modi di mettere in discussione l'ordine sociale, l'armonia delle esigenze nell'ambito della vita collettiva, non ci può essere dubbio, perché di questo si tratta. Il reato mette in gioco, il reato mette in discussione positivamente o negativamente, mediante un'azione o mediante un'astrazione, mette in discussione l'ordine sociale, il perseguimento delle finalità che sono indicate come normali nella vita del diritto. E questo modo di violare la legge penale, di cui consideriamo per il momento il solo aspetto di fatto, perché stiamo esaminando non la giuridicità, stiamo esaminando solo il fatto costituente. Questo modo negativo, questa forma di assenza del soggetto si chiama omissione. E quindi si dice che il reato può consistere così in una azione come in una omissione. E volendo riassumere, riconducendo azione ed omissione alla persona del soggetto, alla fonte dalla quale scaturisce la decisione e in senso largo la realizzazione della finalità disapprovata dal diritto, possiamo dire che vi è un comportamento del soggetto, il fatto che costituisce reato è un comportamento del soggetto, passando poi a precisare che o un comportamento attivo o un comportamento negativo, è un'azione o una omissione. E a proposito della omissione, si distingue alla luce delle osservazioni che abbiamo fatto prima, a seconda che l'inerzia del soggetto, la sua assenza dalla scena sociale nella quale vengono messi in discussione i beni giuridici, approda ad un risultato di carattere positivo, concreto, rilevante, o invece approdi ad una situazione nella quale manca qualche cosa che il diritto immaginava e sperava che si sarebbe realizzato. Cioè vi sono omissioni, come si dice, come in far mancare l'assistenza e il nutrimento al bambino non autonomo che ne potrebbe morire, o invece il far mancare qualche cosa, cioè un'assenza di per sé significativa nella vita sociale, perché l'assenza di comportamento, l'assenza di attenzione, di impegno del soggetto significa mancanza di situazioni che la vita sociale deve richiedere. Commissione di denuncia, commissione di anche più funzione. tema che si è proposto la dottrina è se tenuto conto di quella che abbiamo chiamato la esteriorità del diritto, la sua rilevanza nel mondo fisico, nel mondo sociale, nei concreti rapporti tra le persone. Se si possa concepire, come si possa concepire, come si possa assimilare una omissione, cioè un atto di assenza e di inerzia, ad una azione, cioè un atto di presenza e di realizzazione. Quindi comportamento, se volete, commissivo o omissivo, ma con questo interrogativo, come si possono ricondurre sotto lo stesso denominatore due atteggiamenti del soggetto, l'uno attivo, l'altro puramente negativo? C'è in questa assenza, in questa negatività, qualche cosa di concreto che muova in qualche misura, che incida in qualche misura nella realtà sociale? Come deve essere perché il diritto reagisca, perché la società si muove? Quindi c'è una concretezza, e quale concretezza ha la omissione come modo di comportamento del soggetto? E qui sul terreno di una esasperazione del significato esteriore, per così dire fisico, del diritto e del diritto penale, si è fatto il tentativo di dare, come si dice, una corporeità, una fisicità alla omissione. E quindi taluno ha spiegato la rilevanza esteriore di questo comportamento negativo prendendo in considerazione un'attività che ha un suo substrato fisico, e cioè quella inibizione, quell'arresto dei nervi motori che sono destinati a imprimere movimento al soggetto per il mantenimento, che blocca il comportamento del soggetto, impedisce l'azione, e attraverso questo impedimento, questo freno, pone in essere la omissione, la assenza di azione del soggetto. Quindi, secondo una concezione, la omissione sarebbe un dato della realtà, in quanto bisognerebbe ricondursi all'atto con il quale il soggetto frena il suo comportamento e non lo esprime, e per così dire sceglie una posizione di assenza e di inerzia in luogo della azione alla quale egli sarebbe chiamato. È una soluzione inficiata di esasperato fisicismo e non capace di spiegare i casi nei quali non vi è questa sollecitazione ad agire che il soggetto respinga. Vi sono dei casi nei quali il soggetto è nella inerzia, non in forza di una decisione positiva, non in ragione del freno che gli ha posto alle sue attività. Vi sono dei casi nei quali il soggetto è inerte, puramente e semplicemente semplicemente senza frenare un impulso di azione per una colpevole disattenzione e imprudenza di cui ci occuperemo ancora nelle poche prossime lezioni, cioè il casellante ferroviario, il quale si addormenta incurante, imprudentemente di quanto egli dovrebbe fare, e quindi si esclude dalla scena dell'azione disattentamente, imprudentemente, non decide qualche cosa, non decide di restare inerte, non frena l'impulso all'azione, semplicemente è assente. La sua imprudenza, la sua inerzia, la sua noncuranza, senza bisogno alcuno di comparazioni di motivi, di freni da accettare o da rifiutare, lo porta ad assumere l'atteggiamento colpevole, come vedremo, ma certamente non espresso in una decisione di non fare. Il soggetto semplicemente non fa disattentamente, non già decide frenandosi di non fare. C'è un'altra dottrina forse più sottile, la quale rileva che il non fare, l'assenza del soggetto dalla scena della vita sociale nella quale sono in gioco i beni che il diritto protegge, è accompagnata da un'attività diversa, il soggetto che non agisce, il soggetto che non provvede all'alimentazione del bambino, il soggetto che non sbarra il casello con il passaggio al livello, non è semplicemente che non faccia queste cose, la verità si dice è che gli fa delle altre cose, delle altre cose che sono incompatibili con quello che egli dovrebbe fare. Quindi dobbiamo guardare non già la faccia della assenza, della inerzia del soggetto, questo nulla di cui qualche volta ci si preoccupa, ma dobbiamo guardare l'altra faccia della medaglia, cioè quello che positivamente il soggetto fa, quell'altro diverso che il soggetto fa e che è incompatibile con il fare al quale dal diritto sarebbe chiamato. Quindi l'omissione sarebbe un'azione sbagliata, un'azione disordinata, un'azione non coerente con le finalità del diritto. Conterebbe quindi non il no espresso nell'assenza, ma il no espresso in una assunzione di atteggiamenti concreti, socialmente rilevabili e incompatibili con quello che il diritto richiede. Ora non si può negare che in alcuni casi vi è questa presenza di una azione disordinata, incoerente, non dovuta, che tiene il luogo dell'azione alla quale il soggetto è sollecitato. Quindi è vero che in qualche caso esiste nella realtà un comportamento positivo del soggetto che, incontrando la strada, gli sbarra l'accesso all'azione che gli dovrebbe fare. Ma questo avviene in alcuni casi e non in altri. Non è sempre essere antitetico ed incompatibile con il comportamento positivo che egli avrebbe dovuto tenere e non tiene. E anche se fosse vero, e non è vero, perché talvolta c'è l'inerzia pura, non c'è un'attività diversa ed incompatibile, il soggetto è semplicemente inerte, si riposa, si distrae, non agisce in senso antitetico a quello che è il diritto. Ma a parte questa difficoltà, sembra che si derivi l'attenzione verso un comportamento diverso che, se è rilevante proprio perché è comportamento incompatibile con quello che il soggetto avrebbe dovuto dire. La mamma che fa mancare l'alimentazione al bambino non è riprovata socialmente e condannata per quell'altro che ha in alternativa con quello che doveva fare. Se è riprovata per il non aver fatto, quindi il contenuto di comportamento umano rilevante per il diritto è un contenuto appunto negativo sul piano della concretezza storica. Quindi è una deviazione sofistica quella che ci porta verso un contenuto positivo di azione solo perché contestuale ed incompatibile con l'azione richiesta. E allora non resta, io credo, in accordo con una larga parte della dottrina, che abbandonare questo sforzo non abbastanza giustificato, non abbastanza meritorio, di cercare una equiparazione in termini di esteriorità fisica tra l'azione e l'omissione, tra il comportamento positivo e il comportamento negativo. In realtà i due modi di essere del soggetto, perché questo è certo, che si tratta di due modi di essere del soggetto, di due modi di reagire del soggetto, l'uno positivo con il fare, l'altro negativo con il non fare. Questi due modi di reagire del soggetto sono tra loro coerenti, in quanto sono entrambi una certa risposta, e possiamo dire una risposta sbagliata, una risposta inaccettabile ad una sollecitazione di carattere sociale e giuridico che si esprime in alcuni casi con il comando di non fare, ed il soggetto sbagliando invece non dovrebbe uccidere ma uccide. E talvolta questa esigenza si esprime come esigenza di fare, e quindi c'è una sollecitazione positiva del soggetto, la reazione sbagliata del soggetto è una disattenzione ed assenza. E quindi l'uno e l'altro comportamento sono misurati in rapporto alla esigenza sociale e giuridica che interviene per qualificarli. E questo è particolarmente vero per la omissione, la quale potrà essere un nulla se si limita l'osservazione alla realtà fisica, a quel substrato corporeo nel quale il diritto sovente si incarna, ma non è più nulla se è definita e misurata in rapporto alla esigenza sociale, in rapporto ad una norma, in rapporto ad un dover essere, ai quali tutti l'inerzia soggetto inammissibile inerzia contrario. Quindi vi è, come si suole dire, se non una realtà fisica che sarebbe difficile identificare, una realtà spirituale, una realtà normativa della omissione. Cioè l'omissione è veramente non un nulla, è qualche cosa di normativamente rilevante come inerzia contrapposta all'attività che la società e il diritto richiede. E questo con riguardo sia ai casi nei quali, come dicevo, manca una specifica conclusione della omissione, che resta un nulla, come nulla di nuovo c'è nella vita sociale che invece ci dovrebbe essere, sia nei casi nei quali l'omissione porta per una inaccettabile inerzia del soggetto ad un mutamento non accolto, non voluto dal diritto, come è il mutamento di una morte che deriva per esempio da una omissione tempestiva di soccorso. Dobbiamo soffermarci ancora un momento per esaurire il dato di fatto che sta a parte ed è con riferimento ad un collegamento che deve pur esistere tra il comportamento del soggetto, la sua decisione, la sua realizzazione e un risultato al quale questa iniziativa e questa realizzazione approda. Risultato, per quello che abbiamo detto ieri, che in alcuni casi particolarmente identificato e messo in rilievo dalla norma penale con il nome specifico di evento, ma sempre con l'avvertenza che ho dato ieri che qualsiasi azione ha un suo contenuto, un suo significato sociale. Quindi non vi è dubbio che il soggetto che pronuncia una parola ingiuriosa realizza, causa l'ingiuria, cioè causa l'offesa all'onore dell'altro soggetto. Ma in questo caso evidentemente non vi è un problema, mentre vi è certamente un problema di stabilire il legame tra l'azione come causa o l'omissione come causa e l'effetto, cioè un evento che si distacchi sensibilmente, non sia inglobato nell'azione come avviene nel caso dell'ingiuria. E questo collegamento viene stabilito nei termini di un rapporto di causalità fisica, come si dice. In verità si dice di più, cioè che l'evento, la conclusione dell'azione del soggetto per essere rilevante e portare ad una punizione giustificata, meritata, deve essere legato questo risultato all'azione del soggetto da un duplice vincolo, quello della causalità fisica e quello della causalità psichica, così ci si esprime, cioè un fatto, la morte della persona deve essere conseguenza fisica del comportamento del soggetto, ma deve essere anche conseguenza morale, cioè deve essere, come vedremo, questo risultato ricompreso nella previsione della decisione del soggetto, perché vi sia un reato, non basta che un uomo sia morto come conseguenza di un'azione del soggetto, ma occorre che il soggetto abbia previsto e voluto questo evento, che abbia consapevolmente indirizzato la sua volontà verso questo evento. Quest'ultimo aspetto è quello della cosiddetta causalità, di cui ci occuperemo a proposito della giuridicità successiva. Ma ora fermiamoci un momento, ma soltanto un momento, sul tema della causalità. E qui evidentemente noi non discutiamo del grande tema della causalità, però, che cosa esso significhi, se rappresenti un reale legame di coerenza tra causa ed effetto del mondo, o se sia invece soltanto uno strumento logico per ordinare e presentare il susseguirsi degli avvenimenti nella realtà. Quello che a noi interessa è un tema di carattere giuridico, e cioè ci interessa di sapere fino a che punto possa essere fatta risalire al soggetto la responsabilità per quello che egli ha fatto in ordine ad una azione, ad un risultato, ad un evento che si è verificato. La responsabilità del soggetto nasce quando tra l'evento verificatosi nella realtà sociale e il comportamento del soggetto vi sia un legame per cui il primo sia riferibile al secondo. Dove non vi sia questo legame causale, non vi è neppure un principio di responsabilità del soggetto, cioè il soggetto è estraneo al fatto, il soggetto entra in discussione con l'autore del fatto quando l'evento che si è verificato è riconducibile in un modo o nell'altro alla sua azione. E quando anche ovviamente sia riconducibile, non è detto ancora che il soggetto meriti la punizione. La merita solo quando vi sia accanto a questa riconduzione dell'evento al comportamento del soggetto anche una sua volontà che sorregge questa realizzazione e lega azione ed evento. Ma la prima domanda è quella elementare, cioè vogliamo sapere se il soggetto è in qualche modo inglobato in questa realtà sociale o ne è fuori. È in discussione il soggetto se quello che è accaduto è riconducibile fisicamente alla sua azione. Non può essere invece manca questo legame. Se egli è dentro non è detto che sia ancora punito, ma se egli è fuori del tutto, e si può dire che il fatto non ha autore dal punto di vista giuridico, non ha quell'autore dal punto di vista giuridico che è il soggetto della cui efficacia causale dell'azione civile. E quindi sono sostanzialmente due grandi correnti di pensiero, senza entrare in nessun dettaglio che ci porterebbe troppo lontano. Questa corrente di pensiero considera causa o con causa, se così possiamo dire, qualsiasi precedente del fatto di cui si tratta, che vogliamo esaminare dal punto di vista giuridico, qualsiasi precedente che non possa essere escluso mentalmente, senza con ciò rivelare impossibile la verificazione dell'evento. secondo questa dottrina ogni evento è conseguenza di un complesso di causa, di un complesso di precedenti, tra i quali si colloca anche l'azione umana, ed è quella che ci interessa. E se si deve sapere, alla luce di questa dottrina, se l'azione umana è la causa di quell'evento, se esso può essere quindi ricollegato come a sua fonte causale all'azione dell'uomo, bisogna stabilire se quella azione umana è o meno eliminabile con una operazione logica, senza che ne derivi la conclusione che l'evento non si prende in tal caso vi è un precedente causale umano. Per questa dottrina basta, per stabilirlo, il considerare se era o meno un antecedente necessario. Se qualcuno muore per il crollo di un ospedale nel quale è stato ricoverato come ferito, si considera per questa dottrina come causa l'azione umana del ferimento, per il solo fatto che essa è un precedente mancando il quale l'evento non si sarebbe verificato. Se il soggetto non fosse stato ferito, non sarebbe stato all'ospedale, non avrebbe soggiunto al crollo. Quindi è una dottrina rigorosamente logica e, per così dire, livellatrice, cioè tutti i precedenti vengono messi sullo stesso piano. E anzi, propriamente il loro insieme che costituisce la causa, che non è, la causa non è soltanto l'azione umana, la causa è l'insieme dei precedenti che devono ricorrere perché si realizzi un evento, anche se estensivamente si può dire che causa è in particolare quel precedente, qualsiasi precedente, quale sia singolarmente indispensabile su un piano logico per il verificarsi dell'evento. E questa è certamente una dottrina importante, perché essa pone un limite a quella che potremmo chiamare una persecuzione all'infinito della persona. Perché se non vi fosse questo sbarramento, cioè nessuno può essere considerato autore, causante di un evento, se non in quanto la sua azione sia indispensabile logicamente per verificarsi dell'evento, allora la ricerca dell'autore causante potrebbe portarci molto lontano, cioè la dottrina ha il valore di un limite. Certamente essa, con questa equiparazione di tutti i precedenti, ci porta a sua volta molto lontano, di precedente in precedente, ma almeno c'è il vincolo costituito dalla considerazione della logica esigenza che il comportamento umano sia lì come presupposto del verificarsi dell'evento. E quindi, perché il nostro codice non accetti esplicitamente questa o quella dottrina sulla causa? Però la dottrina è concorde nel rilevare la validità di principio di questa teoria che si chiama della condizio sine qua non, cioè è causa quella qualsiasi condizione che sia indispensabile al verificarsi dell'evento, in mancanza della quale l'evento non si sarebbe verificato. Ma la dottrina in genere reputa insoddisfacente questo livellamento, lo reputa inaccettabile, inammissibile per questa equiparazione meccanica che la dottrina fa di tutti i precedenti, per questo suo ricondurre piattamente l'azione umana tra i precedenti, direi meccanici, inconsci delle regole. Perché l'azione umana è certamente qualche cosa di tipico, di caratteristico di fronte ad altri precedenti, e la sua tipicità è nella sua leggenza, è nella intelligenza, nel calcolo che caratterizzano l'azione umana, a differenza di altri dati fisici. L'azione umana è uno strumento di coordinamento di fattori e di propulsione della realtà. Quindi è considerata insoddisfacente perché nivella l'azione umana, che è un'azione leggente, e la riconduce meccanicamente agli altri precedenti dell'azione. È inaccettabile perché non tiene conto di rapporti tra azione ed evento che potrebbero essere rilevanti dal punto di vista della normalità del legame tra conseguenza e causa. Se ritorniamo per un momento all'esempio che facevamo innanzi, certamente il soggetto non si sarebbe trovato nell'ospedale se non fosse stato ferito, ma ci si può domandare se sia normale statisticamente, se sia normale logicamente che si verifichi un crollo dannoso per un ferito ricoverato all'ospedale, se non sia questo invece una sorta di evento abnorme, di evento eccezionale, che può essere ricondotto alla causa umana, alla stregua della dottrina della condizionalità di cui parlavamo prima, per cui non ha importanza la frequenza, la normalità del legame tra evento ed azione, mentre difficilmente può essere ricordato in un ambito valutativo, cioè quando l'azione umana è considerata come si dice causalità adeguata, cioè quando ci si pone il problema se quello sia un precedente al quale normalmente segue quella conseguenza, o se non sia un precedente al quale anormalmente, eccezionalmente segue quella conseguenza. E quindi dobbiamo immaginare, e questa sembra essere una soluzione più soddisfacente, che il giudice, il quale debba rispondere al principio se il soggetto è autore dell'evento, nel senso della causalità fisica, compia una marcia indietro, cioè il giudice non guarda il risultato come alla stregua della teoria della condizionalità, constato che c'è un'azione umana, constato che c'è un certo evento, quindi siamo di fronte alla conseguenza dell'azione umana. In questo caso, ed è certamente una dottrina più accettabile, più fine, il giudice si riporta indietro e quindi non si sofferma a constatare se i precedenti dell'azione cui poi segue l'evento, ma si domanda se questo è nell'ordine normale delle cose, si domanda se il soggetto poteva prevedere, se doveva prevedere, se doveva tenere in conto questa circostanza o qualsiasi altra circostanza che sia intervenuta per completare il ciclo causale. Quindi il giudice fa una invece di prognosi arretrata non fa la diagnosi di quello che è accaduto, si riporta indietro e non evidentemente alla stregua della sola posizione del soggetto singolo, ma guardando in generale come ci si comporterebbe, come l'uomo medio, che non è un'aspirazione, si comporterebbe in queste circostanze, che cosa avrebbe potuto fare all'inizio del processo di causazione. La risposta è positiva quando si può ritenere che la conseguenza era abbastanza prevedibile e dominabile da parte del soggetto, la risposta è negativa se invece il verificarsi dell'evento ha caratteristiche di autentica eccezionalità. E questo per riassumere un discorso che sarebbe molto più. Allora ci siamo vedere di quando volete fare o non volete fare quando volete fare o mettere le elezioni, tutta l'altra settimana si è almeno poi vediamo Alfonso.